e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E c'è Arianna, che frequenta il liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
State morendo di caldo, vero?
Mamma mia.
Da morire. Qua fa molto caldo, chissà che temperatura fa in Valle d'Aosta. Dario Bordè a Verres.
Buon pomeriggio, un saluto a te e a tutti gli amici che sono in sintonia, e soprattutto con me, due ragazze. Devo dire che la temperatura qua da noi com'è? Saremo intorno ai 18-20 gradi più o meno.
Sì, si sta bene.
E poi abbastanza ventilato, come d'altronde è la nostra regione, Valle d'Aosta. Quindi, nel corso della trasmissione vedremo di buttare giù un po' di frescura anche in quel di Roma, o meglio a mezza Italia. A voi la linea.
Grazie, riceviamo la frescura molto volentieri, speriamo che voi ci riusciate. Intanto salutiamo Marcello Prisco alla regia e vi anticipiamo di cosa si va a parlare oggi: la lingua italiana, come si evolve. Beh, prima andiamo però ad ascoltarci un brano. Lui è Vasco Rossi, Senza parole.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare.
E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più.
Senza pensato. Parole a Radio Zainet, Vasco Rossi. Noi invece di parole ne abbiamo tante, ne abbiamo tantissime, neologismi, ma anche parole però che scompaiono, e poi vi spieghiamo perché. Intanto andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Ogni giorno scompaiono migliaia di termini, eliminati da anglesismi, blog e messaggini. Poco tempo fa in Spagna l'Escuela de Escritores, insieme a un'istituzione che si occupa della salvaguardia della cultura catalana, ha intrapreso l'operazione salvataggio del vocabolario in via d'estinzione. Obiettivo: adottare una parola e spiegare il motivo per cui si intende salvarla. Un appello che ha raccolto lo stesso premier spagnolo Zapatero. Il primo ministro ha scelto Andassio, che significa malattia epidemica lieve. Intanto altro colpo basso per la lingua nazionale. Cresce in Italia il numero degli studenti che utilizzano esclusivamente il dialetto. Lo rivela l'ultima pubblicazione Istat dal titolo La lingua italiana, i dialetti e le lingue straniere. Dovremmo forse anche in Italia iniziare le procedure d'adozione?
Beh, se lo facessimo, voi avete una parola da salvare, Arianna.
Sì, a me piace tanto Barbogio, che è una che vuol dire una persona noiosa o anche pesante, fastidiosa. La usava sempre mia nonna, per cui ci tengo, è una parola che mi piace molto.
E tu, Caterina, hai una parola da salvare?
Una parola in particolare no, però secondo me è importante non rendere le parole a un cimitero, insomma, mantenerle sempre vive, perché comunque esprimono anche un'idea e, insomma, sono importanti.
Ecco, io vi segnalo alcune che sono invece arrivate nel nostro sito o sul forum di Zainet, l'abbiamo aperto qualche giorno fa. Ci è arrivato Gio di Alassio, arzigogolato, un anonimo, non so perché non si sia firmato, però voleva adottare appropinquarsi. Clementina di Policoro vuole adottare schiatta, ma non nel senso di schiattare. E poi invece un altro messaggio di Giampiero di Città di Castello dice: l'iniziativa non ha senso, la lingua è naturale che si evolva, altrimenti parleremo ancora tutti il latino. E vabbè, anche questa è un'opinione. Noi invece vogliamo affrontare un altro piccolo argomento prima di chiamare il nostro ospite. TV, che vi dice?
Messaggi.
Come cambia la lingua? Voi quanti messaggini mandate? Tantissimi.
No, il messaggio secondo me è un'arma un po' a doppio taglio, nel senso che comunque facilita la comunicazione, però non può sostituirsi a quella verbale, per cui andrebbe usato in maniera moderata.
Io invece messaggi ne uso pochi, perché preferisco molto di più Messenger, cioè il computer, la chat, perché la trovo migliore. Anche i messaggi di solito li mando quando non sono a casa.
Ma anche Messenger comunque è una nuova tecnologia, diciamo così, figlio della nuova tecnologia, che potrebbe invitare ad un uso un po' diverso. Queste abbreviazioni, questi che diventano K, come li trovate voi? Io personalmente non li amo tanto.
No, io personalmente, certo, se la persona scrive con tutte le K non è piacevole, però neanche mi danno tanto fastidio.
Tu, l'importante è che non si esageri, nel senso, se bisogna usarle per risparmiare spazio e quindi soldi è un conto, se poi debba diventare una prassi no, perché comunque non è quello l'uso originario della parola, e poi sono pure un po' aspri, quindi insomma non rendono proprio piacevole la conversazione.
Nel frattempo è uscita la nuova edizione del Devoto Oli con nuovi neologismi, non so nemmeno se è carino dirlo, nuovi neologismi. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite di oggi, è in linea Francesco Sabatini, il professore che è anche presidente dell'Accademia della Crusca. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, nuovo neologismo veramente proprio no, però perlomeno anche nel nostro dizionario Sabatini Coletti non registriamo questa parola. Ma a parte, la lingua cambia per effetto di tante spinte che riceve, quelle della nuova tecnologia che può sorprendere, è invece una questione vecchia. Le innovazioni tecnologiche cambiano, influiscono molto sull'uso della lingua. Per secoli si è trattato di innovazioni nel campo dell'uso scritto, perché cambiava la materia, gli strumenti. Adesso, almeno da un secolo, sono le comunicazioni radiofoniche, televisive, telefoniche che influiscono sulla lingua. I nuovissimi strumenti, pensiamo ai cellulari, eccetera, spingono a usare anche una lingua scritta diversa. Tutto questo non deve sorprendere, sono possibilità aggiuntive. Anche l'abbreviare le parole è un vecchio uso, tutto il Medioevo ha fatto uso di scrittura abbreviata per poter tramandare testi importantissimi risparmiando pergamena e lavoro dei copisti. Si tratta di capire che questa è una possibilità che si aggiunge, ma che non deve sostituire un uso meditato più ampio per pensieri più ricchi di contenuto.
Senta, dato appunto lei ha sottolineato anche una funzione antropologica del linguaggio molto importante, ci può spiegare sinteticamente come si è evoluto in questi anni il linguaggio sia italiano sia europeo?
Beh, una tendenza certamente presente un po' in tutte le lingue per effetto proprio degli strumenti dei quali parlavamo è quella a una velocità, a una essenzialità di quello che si scrive. Bisogna essere chiari per comunicare con persone lontane che non vediamo e questo è uno sforzo utile. E anche brevi perché non bisogna occupare troppo spazio e troppo tempo. Questo spinge naturalmente a ridurre un po' per questo tipo di comunicazioni il vocabolario e le strutture della lingua, purché poi sappiamo usare, come dicevo prima, anche strutture più complesse. Poi molte parole nuove sono necessarie perché si inventano oggetti e anche concetti nuovi e quindi bisogna tenersi un po' aggiornati attraverso queste nuove parole. Spesso vengono da altre lingue, o meglio, soprattutto dall'inglese, dall'anglo-americano. In alcuni casi è difficile sostituirle e quindi vengono introdotte e magari un po' adattate. Anche il termine computer è un adattamento. In altri casi si può fare a meno di usare termini stranieri perché non sono chiari per tutti. Perché dire coffee break e non dire semplicemente pausa caffè? Allora, tutte le lingue risentono di queste tendenze, alla brevità, all'essenzialità e alla internazionalità e naturalmente alla novità di termini e questo è necessario. Giova molto per dominare più lingue la conoscenza del latino e del greco, ma qui il discorso ci porterebbe un po' più avanti.
Il latino e il greco Arianna lo conosce perché frequenta il liceo classico.
Sì, anche se... devo dire che non è la mia lingua preferita.
Che domanda volevi fare al professor Sabatini?
Io volevo sapere, visto che insomma grazie a queste a internet, insomma anche le nuove tecnologie sono nate queste nuove parole, lei ritiene che questi nuovi termini sostituiscano i vecchi termini oppure arricchiscano ancora di più la lingua?
Cioè che fine fanno alcune parole? C'è una contemporanea scomparsa? Si registra? Sì.
Certo. Un certo ricambio di parole c'è perché spesso proprio gli oggetti sono diversi, nessuno più userebbe la parola grammofono se non vedendo un oggetto del genere in un museo, quindi parlare di grammofono o mangiadischi oggi non capita, ci sono altri strumenti, altre apparecchiature e quindi in quel caso anche dattilografia ormai è così cambiato l'uso di queste pratiche per scrivere, quindi c'è un certo ricambio. Le parole nuove convivono per un po' di tempo con le parole precedenti e poi in alcuni casi le sostituiscono, purché, o meglio, le sostituiscono quando sono diventate chiare e familiari per tutti e naturalmente perché indicano qualcosa di più attuale. Quelle decadute, diciamo, però non scompaiono del tutto, perché possono riapparire con significati nuovi o comunque per conoscere una realtà antica e quindi è una continua crescita del lessico che abbiamo nella nostra mente e che è depositato nei vocabolari più attenti a queste cose.
Domande dalla Val d'Aosta, Dario?
Sì, ho le mie ospiti che vogliono fare una domanda al professore.
Buongiorno professore. Buongiorno. Noi vivendo in Valle d'Aosta molto spesso siamo tentati ad usare dei francesismi. Sì. Può essere considerato un arricchimento culturale o è un danno per quello che è l'italiano?
Guardi, nulla di peccaminoso, diciamo, perché è in una zona che è a cavallo tra due stati, due aree culturali, è ovvio che ci siano influenze di qua e di là. L'importante è essere consapevoli di queste tendenze e di usare una parola francese o magari franco-provenzale, che è il vostro patois. Molto bello, molto ricco, con lo scopo di colorire la propria espressione, di usare espressivamente quel termine. Qualche volta invece sono senza accorgersene, nulla di grave, che ci si renda conto che chi non lo conosce non comprende e magari non apprezza. Quindi una certa variabilità della lingua è un bene perché rende un po' libero l'individuo di esprimersi secondo le spinte del momento, però bisogna essere consapevoli. Questo vale anche per gli altri dialetti italiani, tutti belli e tutti utili per espressività. L'importante rendersi conto ancora, riferendomi a questo, che con il francese, che è una delle lingue ben consolidate, diciamo, in Europa e altrove, rendersi conto che i dialetti, gli idiomi locali, comunque li vogliamo chiamare, hanno delle funzioni limitate, cioè hanno alcune funzioni, non tutte le altre. Un trattato di filosofia in dialetto piemontese o calabrese sarebbero impossibili.
Benissimo, abbiamo finito linea a Roma. Simona.
Arianna, qual era la tua altra curiosità?
Io volevo sapere, visto che c'è stato questo ritorno dei giovani al dialetto, come mai sempre più persone lo parlano? Per un senso di appartenenza?
Un ritorno che è stato documentato ora dall'Istat, pare che insomma aumenti il numero dei giovani che si esprimano esclusivamente in dialetto. Perché secondo lei?
No, credo che qui ci sia una falsa lettura di questi dati. Io ho visto i dati Istat, attenzione, aumenta la percentuale degli anziani che parlano solo dialetto, degli anziani, questo era chiaro nelle tabelle. E poi si segnalava che i giovani, tra i giovani c'è una tendenza a cercare di conoscere, non dimenticare o magari acquisire un po' di dialetto, quindi i dati vanno letti correttamente. Giovani che si esprimano soltanto in dialetto, che oggi aumenti la percentuale di giovani che si esprimono soltanto in dialetto, credo che non sia affatto vero. Leggete bene bene, magari con l'aiuto del professore di matematica, queste statistiche riferite alle fasce di età e agli ambiti di uso. Sono quindi parametri molto vari. Il dialetto, però, parliamo della sostanza. Gli idiomi locali sono stati importantissimi per secoli, quando la lingua letteraria italiana, che si è affermata molto presto, era però usata da pochi e per compiti, diciamo, di alta cultura. Piano piano questa lingua è diventata la lingua anche quotidiana. Ha sostituito in questo le funzioni dei dialetti, ma non rapidamente, e lasciando ai dialetti, proprio perché legati alla realtà locale, a una certa parte della nostra identità, visto che è stato usato questo termine, non a tutta la nostra identità, hanno conservato funzioni espressive che è bene che sopravvivano, oppure comunicative tecniche in ambito locale, per parlare di cose tecniche del luogo. Se il nostro interlocutore si esprime solo in dialetto, conoscerlo è un vantaggio, ma attenzione alle diverse funzioni che gli idiomi locali e le lingue consolidate che si possono insegnare, eccetera. Una distinzione molto utile è quella tra imparare e insegnare. Il dialetto si può imparare da chi lo usa per le sue funzioni reali. Non è possibile insegnarlo a freddo, senza un contesto che lo richieda, e con strumenti come grammatica e vocabolari. Occorrono ambiti locali, contesti reali, dove si può imparare ed è un piacere.
Professor Sabatini, grazie per essere stato ospite con noi di Radio Zainet. Ricordiamo Francesco Sabatini, presidente dell'Accademia della Crusca.
Grazie mille. A voi tutti auguri per lo studio dei vari vocabolari che circolano nelle scuole. Arrivederci.
Grazie per il suo augurio. Ci fermiamo per ascoltare ancora un po' di musica. Carmen Consoli, Parole, questa volta di Burro.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sotto l'anito della passione.
Ebbene sì, siamo noi, siamo in tanti, siamo ritornati, stiamo parlando di questo, di questa licenza di uccidere l'italiano. Voi cosa ne pensate, ragazze? Siccome voi giovani avete un linguaggio un po' particolare, prima si diceva del tuo problema scolastico domani, questa interrogazione, come per dire, che due palle, no? Tanto, insomma, è un linguaggio che si usa. Ecco, due palle in italiano magari non ha lo stesso significato, come per dire che noia, che cosa ne pensate?
Vabbè, l'italiano sta cambiando, non penso che sia comunque una tragedia il fatto di cambiare parole, usare altri termini per indicare altre cose. Due palle penso che si usi per sottolineare la noiosità di una cosa, ma anche se vuole dire un'altra cosa.
Ecco, cioè, una mia curiosità, in classe, siccome qua da noi, diceva anche prima il professore, abbiamo questa inflessione, diciamo, francofona e soprattutto con il patois, nelle vostre scuole questo abbinamento patois-francese c'è o è solo una cosa che magari dicono quelli di Aosta, i nostri politici?
No, il patois si sente parlare, ma si parla tra chi lo sa parlare, nel senso che comunque c'è un piccolo gruppo che parla patois. Prevalentemente si usa l'italiano e poi c'è il francese, sì, noi usiamo tanti francesismi, però comunque no, il patois, almeno per la nostra esperienza, riguarda solo poche persone che lo parlano tra di loro. Noi lo capiamo forse per una questione di orecchio.
Ecco, e tutta questa esterofilia in scuola c'è già? Cioè, tutto questo modo di parlare un po' inglese, un po' slang? Invece del classico buon italiano, anche perché poi che se ne dica, l'italiano non è così semplice, non è così facile, giusto?
Sì, infatti, ma no, l'inglese si usa molto anche per dire una cosa è fashion, si usano sempre più termini in inglese, molto più che francese, trovo, anche qua così.
Anche in Valle d'Aosta, sì, quindi sì. Ok, il francese per certi versi, però l'inglese, insomma, è arrivato anche qua in mezzo ai monti.
Esatto.
E siccome abbiamo una brezza di quelle toste toste, la spediamo fino a Roma? La vuoi spedire a Simona? Simona,
sì.
A te la linea!
Grazie carissime, peccato che la brezza non sia arrivata e qui si schiatta veramente di caldo. Allora, l'ultimo sguardo ai neologismi del Devoto Oli dell'ultima edizione. Beh, vi dico, abbiamo Bannare, abbiamo i pizzini di Bernardo Provenzano, il Gay Pride e i Dico, e poi abbiamo Downloadare e Defacciare. E poi invece noi ci facciamo un salto indietro nel tempo, Downloadare non si sapeva proprio cosa volesse dire, non c'era proprio, e torniamo indietro con la macchina del tempo di Radio Zainet, il flashback, protagonista Duke Ellington.
Dedicato alla musica. Gente, quest'oggi è una giornata assai mesta per il mondo della musica. Se n'è andato da poche ore uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Stiamo parlando del pianista e compositore Duke Ellington, vero paladino del jazz, che si è spento all'età di 75 anni. Duke Ellington era da qualche tempo affetto da un male incurabile che ce lo ha portato via, ma non così la sua musica. Pensate che il Duca ha scritto più di 1000 brani, estendendo il linguaggio jazz a colonne sonore e opere caratteristiche. Vogliamo rendere il giusto omaggio a questo musicista facendovi ascoltare uno dei suoi brani più intensi. Ragazzi, questa è In a Sentimental Mood, una speciale esecuzione dove insieme al piano di Duke c'è posto per il sax di John Coltrane. Naturalmente l'autore è Duke Ellington. Thank you.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato In a Sentimental Mood di Duke Ellington, nella versione tratta dal bellissimo album Duke Ellington and John Coltrane. La carriera musicale e il successo di Duke Ellington ebbero inizio negli anni 20, in particolare l'Harlem's Cotton Club a dare popolarità al gruppo di Ellington e a farlo conoscere nei circuiti radiofonici. Da qui arriva poi facilmente il successo su tutto il territorio nazionale. Nel 1933 una tournée in Europa fece di Duke una star internazionale. Tra gli anni 30 e 40 il gruppo continuerà a crescere di popolarità. È questo il periodo d'oro, mentre tra gli anni 40 e 50 l'attività del gruppo subisce una breve interruzione. La big band di Ellington ritornerà a suonare all'inizio degli anni 50, non riuscendo però a raggiungere lo stesso successo degli anni precedenti. Il poliedrico Ellington inizierà così a comporre tra i 50 e i 60 colonne sonore di film e musiche sacre. Il gruppo continuerà comunque i suoi tour fino al 1970, quando Ellington decise di ritirarsi a causa dell'età. Morirà nel 1974, rimanendo una leggenda musicale nel cuore di tutti. Duke Ellington è infatti un compositore, musicista e direttore d'orchestra tra i più importanti della storia del jazz, essendo stato un innovatore di ogni genere del jazz, dallo swing al bebop. Tra le sue numerose composizioni ricordiamo I Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, In a Sentimental Mood, Cotton Tail.
Dicevamo che siamo davvero troppo fashion. Chi è che ha lanciato questa battuta? No, tanto per rimanere in tema, come succede questa benedetta lingua italiana. Poi noi che facciamo radio, almeno è classico dire, abbiamo la licenza per uccidere la lingua italiana. Ecco, siamo in chiusura prima di dare la linea a Roma. Cosa avete pensato di questa trasmissione? Effettivamente, questo italiano dove sta andando?
No, si sta modificando come normale che sia.
E quindi lo vedi una cosa positiva?
Ma sì, se non siamo troppo critici, sì, alla fine sì, è normale.
E tu, Elide, cosa ne pensi?
Io la vedo una cosa negativa, io difendo ancora l'italiano, non dico quindi quello di Dante Alighieri.
Ecco, ma quello è bell'aulico, magari quello è fiorentino,
sì,
o meglio ancora
ma
vicino,
sì,
lì, a Lucca.
È la nostra lingua.
È la nostra lingua, quindi... Sì. Come anche il discorso
un po' di patriottismo ci vorrebbe,
come anche il nostro discorso del francese, del franco provenzale, del patois, è una cultura in più che noi abbiamo, non dobbiamo metterlo in piazza,
deve
insomma
essere preso come una cultura in più.
Quindi anche tutti quei messaggini tibi balamuti, quella roba lì, cosa ne pensi?
No, per me sono una smorzatura dell'italiano assolutamente negativa, nel senso che è positiva quando si è di fretta, si è di corsa, però non deve essere un modo di scrivere nuovo.
Ci stanno dicendo, manco fa la posta, i nostri colleghi, off limits, abbiamo superato limite. Vogliamo salutare in francese, tanto per
voilà, au revoir a tutto il mondo.
Au revoir.
Puzzo, linea Roma.
E noi riprendiamo la linea, a questo punto dobbiamo rispondere con un bel saluto in romanesco, ragazze. Vai Arianna del liceo Mameli di Roma.
Oh, ciao belli.
Vai Caterina del liceo Albertelli, sempre di Roma.
Ciao.
Ciao, vabbè, ciao, va bene in ogni caso.
In ogni caso io faccio l'italiano.
Bravissima, e un saluto naturalmente in italiano a tutti i nostri radioascoltatori italiani. Appuntamento a domani con Radio Zainet.